Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Tilt informatico, aerei e treni fermi in Europa e negli Stati Uniti. La causa sarebbe legata ad una piattaforma di sicurezza americana. Donald Trump accetta la nomination repubblicana. Dio è dalla mia parte, promette di completare il muro col Messico e riprendere con le trivellazioni di petrolio. Sul fronte Dem invece Joe Biden è sempre più isolato, crescono le voci di un possibile ritiro già nel fine settimana. L'anniversario della morte di Paolo Borsellino e di 5 poliziotti della scorta, il capo dello Stato Mattarella, la mancata verità, una ferita per tutti. Non sarà battuta per ora l'orsa KJ1 che aveva aggredito una turista francese, il TAR di Trento sospende l'ordinanza della regione. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, guasti informatici hanno caratterizzato su larga scala diverse situazioni sia in Europa sia negli Stati Uniti, bloccati le compagnie aeree statunitense che hanno dovuto bloccare praticamente tutti i voli, ritardi negli aeroporti spagnoli e a Berlino, problemi per i treni in Inghilterra ma anche per le borse di Londra e di Milano. La causa, come dicevamo anche nei titoli, sembra sempre più caro, è legata ad una piattaforma di sicurezza americana che ha mandato in tilt tutto il resto del mondo. Sentiamo.
Un aggiornamento software difettoso della piattaforma di sicurezza americana CrowdStrike ha mandato in tilt milioni di computer con sistema operativo Windows che mostravano la famigerata schermata blu. CrowdStrike sta lavorando per fornire soluzioni, ma il ripristino dei sistemi, che è già in corso, durerà alcune ore. I problemi sono diffusi a livello globale e colpiscono molte aziende che adottano direttamente CrowdStrike o che si affidano a fornitori che lo usano, anche in Italia e nei settori più diversi. Tra le industrie più colpite a livello globale, quella del trasporto aereo, con migliaia di voli cancellati o ritardati negli Stati Uniti, in Europa e anche nel nostro paese, soprattutto in questo caso come conseguenza dei problemi registrati da alcune compagnie come Ryanair o vari scali in Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Olanda. Nel caos di queste ore, la buona notizia è che non si è trattato di un attacco hacker. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo della convention repubblicana, dove il candidato Donald Trump ha accettato la nomination, ha tenuto un lungo discorso. Sul fronte democratico invece sembra crescere sempre di più la pressione attorno a Joe Biden per il suo ritiro.
We will restore peace, stability and harmony all throughout the world.
Ristabiliremo pace e stabilità nel mondo, dice Trump dal palco della convention repubblicana a Milwaukee nel giorno in cui accetta la nomination per la corsa alla Casa Bianca. Metteremo fine, sottolinea, ad ogni singola crisi internazionale creata dall'amministrazione in carica.
I am running to be president for all of America, not half of America.
Voglio essere presidente di tutti, afferma Trump mentre snocciola gli obiettivi di governo. Il primo giorno estenderò le trivellazioni petrolifere e chiuderò il confine con il Messico, promette ai suoi sostenitori. I migranti, sottolinea Trump, sottraggono il lavoro agli americani. Annuncia un nuovo taglio delle tasse, parla del fallito attentato di sabato scorso. Sono un sopravvissuto, Dio era al mio fianco, dice Trump, e invita i democratici a chiudere la caccia alle streghe, evocando i suoi casi giudiziari. Democratici alle prese con la candidatura di Biden, che potrebbe annunciare la rinuncia alla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca già nel weekend, scrive il sito di informazione politica Axios, citando alcuni democratici di alto livello. Mentre voci e indiscrezioni si rincorrono, nulla trapela dalla Casa Bianca e Biden, positivo al Covid per la terza volta in due anni, è in isolamento nella sua casa di vacanza nel Delaware. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ancora all'estero, in Medio Oriente, un drone ha colpito il centro di Tel Aviv, uccidendo un uomo e ferendo altre persone. L'aviazione israeliana, nonostante lo avesse identificato, non era riuscita a intercettarlo a causa di un errore e sono stati gli Houthi dello Yemen a rivendicare l'attacco.
È di un morto e 8 feriti il bilancio dell'attacco di un drone con esplosivo lanciato dallo Yemen che ha colpito nella notte un edificio civile a Tel Aviv. Erano da poco passate le 3 ore locale quando un velivolo senza pilota è sfuggito per errore umano, ha dichiarato l'esercito, ai controlli dei militari che lo avevano individuato e ha centrato un palazzo non lontano da alberghi e dalla sede di Tel Aviv dell'ambasciata americana. Il lancio è stato rivendicato dagli Houthi, che hanno detto di aver usato una tecnologia capace di mascherarsi. mesi. L'esercito, che ha rivelato che il velivolo è di fabbricazione iraniana e modificato, ha detto che tra ieri e oggi altri droni e missili sono stati intercettati, sia provenienti dallo Yemen che dalla Siria, Iraq e Libano. Anche le forze americane poco prima avevano intercettato 4 droni e un missile lanciato in direzione Israele. È stata aumentata l'allerta a Tel Aviv. Intanto a Gaza si continua a combattere e a morire. Tracce di polio sono state trovate negli scarichi e i palestinesi denunciano l'attacco alla nona scuola piena di rifugiati, con vittime, in pochi giorni. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
In Russia i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a 18 anni di carcere per il giornalista americano Ivan Gershkovich. Il reporter statunitense è accusato di spionaggio in un caso giudiziario che Washington invece definisce una farsa. È salito a 50 il numero di morti per le proteste studentesche che sono in corso nel Bangladesh, decine anche i feriti. Sentiamo che cosa sta accadendo.
Continua a crescere il numero delle vittime e dei feriti negli scontri tra studenti e forze dell'ordine in Bangladesh. La popolazione si è svegliata senza connessione internet e molti edifici governativi nella capitale sono stati dati alle fiamme. I manifestanti hanno fatto irruzione anche nella sede della principale televisione. La polizia ha arrestato uno dei principali leader dell'opposizione nella capitale Dhaka e vietato tutti i raduni pubblici per oggi, compreso le processioni. Le manifestazioni iniziate all'inizio del mese si sono intensificate negli ultimi giorni e hanno interessato diverse città in 64 distretti. La protesta è principalmente contro la decisione di reintrodurre il sistema delle quote per le assunzioni nel pubblico. In base ad una legge abolita nel 2018, il 30% dei posti spetta ai familiari dei combattenti per la libertà nella guerra di indipendenza del 1971, un sistema contrario al merito e che è stato ripristinato dall'alta corte. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia, cominciamo con nella politica. La Camera ha approvato la legge di conversione del salva casa, il decreto passerà al Senato per il voto definitivo senza essere modificato. Nel testo però sono apparse delle ulteriori novità, sentiamo.
Si abbassano di 2/3 le sanzioni per sanare le difformità tra quanto previsto nel progetto edilizio e quanto effettivamente realizzato, da un massimo di 31.000 euro a un massimo di 10.328. È una delle tante modifiche al decreto salva casa che emergono dai molti emendamenti approvati nella corsa in Commissione Ambiente nei giorni scorsi. Dunque la sanatoria per le difformità parziali, comunque nel rispetto delle previsioni urbanistiche attuali, nel testo finale, oltre ad allargarsi agli aumenti di altezze e cubature, abbasserà l'oblazione massima da 31 a 10.000 euro. Nella versione originaria della mini sanatoria, già in vigore prima del decreto, di fatto la sanzione era spesso vicina al massimo. Il testo della legge è ormai definitivo. Dopo l'approvazione in Senato la prossima settimana, le modifiche saranno in vigore entro il 28 luglio. Tra queste, i mini appartamenti, le tolleranze costruttive su altezze, cubature e anche requisiti di agibilità, i cambi di destinazione più facili, il chiarimento sulla dichiarazione di stato legittimo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Una delegazione della CGIL guidata dal segretario generale del sindacato Maurizio Landini ha depositato in Cassazione questa mattina le firme raccolte per i 4 referendum sul lavoro e la sicurezza. 1 milione di firme per ogni quesito. Sentiamo.
3 furgoni, più di 1.000 scatoloni per 4 milioni di firme, uno per ogni quesito. La delegazione della CGIL che le ha raccolte è arrivata alla Cassazione per depositarle e far scattare così i 4 referendum promossi su lavoro e sicurezza. Da oggi inizia una fase nuova per cambiare questo paese, per rimettere al centro i diritti delle persone, come quello di non essere precari a vita, di non morire sul lavoro, ha detto Landini, che spera di portare al voto 25 milioni di persone in un paese in cui l'astensionismo interessa il 50% degli aventi diritto, ha aggiunto il segretario generale generale, ricordando fra l'altro che è a causa dei salari bassi che i giovani scappano dal nostro paese per andare a lavorare da altre parti. Fra i quesiti, uno punta all'abolizione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi, introdotte dal Jobs Act di Renzi nel 2015, e c'è anche l'abrogazione del tetto massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo per allargare le tutele anche alle piccole imprese. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Ricorre oggi il 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 poliziotti della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Limuli e Claudio Traina. Per il capo dello Stato Mattarella è stato l'apice della strategia terroristica condotta dalla mafia.
Sembra un titolo di un romanzo di maniera, ma è il cappello di questo 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Il titolo è fatto, disastro di verità. Il copyright di Don Cosimo Scordato, un atto di accusa che coinvolge tutti, mafiosi, apparati dello Stato, colletti bianchi. E questa strage, più di quella del 23 maggio a Capaci, è diventata l'ennesima metafora di un paese opaco, reticente, omertoso. Ora sono finiti indagati a Caltanissetta il magistrato Gioacchino Natoli e il generale Stefano Screpanti. L'incredulità e lo stupore non saziano di certo la fame di giustizia e di verità, appunto. Anzi, tutt'altro. La domanda resta sempre quella: perché? Chi volle accelerare la strage e con quali obiettivi? L'ennesimo rivolo d'inchiesta ci porta a quel maledetto dossier su mafia appalti, mentre comincia l'ennesimo capitolo di processo in cui compaiono uomini dello Stato, poliziotti che avrebbero depistato le indagini insieme ad altri loro colleghi, che hanno già avuto un giudizio che li lascia liberi ma non li assolve. Qualcuno volle vestire il pupo Scarantino, ma le ragioni, sembra di capire, non furono individuali ma collettive, fino ai livelli più alti dello Stato. Da figlia ritengo che mio padre sia stato oltraggiato anche da morto, ha detto Lucia Borsellino, la figlia più grande di Paolo, e non lo meritava. Già. Nina Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo.
Ancora una notizia: non sarà uccisa, almeno per il momento, l'orsa KJ1 ritenuta responsabile dell'aggressione alla turista francese nel comune di Dro, in Trentino. Lo scorso 16 luglio il Tribunale Amministrativo di Trento infatti ha sospeso temporaneamente l'ordinanza di abbattimento firmata dal governatore Fugatti il giorno dopo l'attacco. Secondo il TAR mancano sia l'identificazione esatta del plantigrado, ovvero le impronte lasciate dall'orsa, ma manca anche una possibile alternativa all'uccisione. Ecco perché il TAR ha sospeso l'ordinanza di abbattimento. 13:13 minuti, ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Tilt informatico, aereo, treni fermi in Europa, negli Stati Uniti, la causa legata a una piattaforma di sicurezza americana. Donald Trump accetta la nomination repubblicana. Dio è dalla mia parte, completerò il muro col Messico, dice, e riprenderemo le trivellazioni. Sul fronte democratico invece c'è un Joe Biden sempre più isolato, crescono le voci di un possibile ritiro nel fine settimana. L'anniversario della morte di Paolo Borsellino e dei 5 poliziotti della scorta, parla Mattarella, la mancata verità fu una ferita per tutti. Non sarà battuta per ora l'orsa che ha aggredito una turista francese in Trentino, il TAR sospende l'ordinanza della regione. Eccoci qua alle 13:16 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per commentare tutte le notizie di oggi, per dire la vostra. Il racconto della giornata riparte sicuramente, senza dubbio, da questo tilt informatico che ha colpito un po' in tutto il mondo, ma abbiamo capito che parte dagli Stati Uniti e parte molto probabilmente da una piattaforma di cybersicurezza, diciamo, quindi questo è l'ironia della sorte, se vogliamo. Cerchiamo di capirci qualche cosa di più insieme a Claudio Telmon, che è membro dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Lui stesso è un consulente per la cybersicurezza. Benvenuto, Telmon.
Buongiorno.
Allora, che cosa è accaduto? Abbiamo dato notizie oggi, insomma, di aerei, treni, la borsa di Londra e di Milano non in tilt, ma insomma con ritardi, disagi, eccetera eccetera, però non abbiamo ancora avuto l'opportunità di spiegare con calma da dove è partito questo guasto e che cosa è successo.
Allora, come dice lei, è una piattaforma, il problema nasce da una piattaforma di cyber security, quindi una piattaforma che viene utilizzata per proteggere le reti di molte grandi aziende in tutto il mondo, è una delle piattaforme più diffuse, che installa sostanzialmente dei propri componenti sui sistemi che deve proteggere, e per proteggerli da malware questa installazione è un'integrazione molto profonda col sistema operativo. Quello che è successo sostanzialmente è che viene regolarmente aggiornata, come succede praticamente per qualsiasi software, e uno di questi aggiornamenti è difettoso, quello che è stato installato oggi è difettoso. E quindi proprio per questa sua integrazione molto forte con soprattutto le postazioni di lavoro dove è installato, ha causato un blocco completo. E la difficoltà sta proprio nel fatto che siccome quando il PC parte si blocca subito, è anche difficile poi intervenire, soprattutto dove ci sono tanti sistemi da gestire e c'è una gestione centralizzata. Intervenire per risolvere il problema non è semplice.
Senta Telmon, ora, a parte l'ironia proprio della sorte che a mandare in tilt, e tutti hanno pensato lì per lì a un hackeraggio che non c'entra nulla, è stata però proprio una piattaforma che invece deve garantire la sicurezza da possibili, diciamo, penetrazioni di hackeraggio eccetera, e comunque la sicurezza delle cose che stanno online. Ma che azienda è questa? Cioè insomma, ha creato un danno notevole, insomma, in tutto il mondo.
Sì, allora, come le dicevo, è una delle piattaforme più note e utilizzate, per cui abbiamo
immagino
anche avuto
altre
aziende in Italia in abbondanza.
Sì,
sì, questo è un tema importante. Allora, quando vengono aggiornati i software è una cosa complicata, la possibilità che ci siano degli errori c'è sempre e dovrebbero essere fatti dei test molto approfonditi. E infatti normalmente non succede niente. Un incidente diffuso come questo, qualche dubbio sul fatto che ci possa essere stata una carenza nei test prima di distribuire l'aggiornamento, la fa venire. Da questo punto di vista possiamo anche dire che a livello europeo è proprio in questo periodo in predisposizione una norma che entrerà nel merito di queste attività per dare maggiori garanzie, proprio perché sappiamo che siamo così fortemente dipendenti da questi software.
Senta,
voglio dire, un software molto diffuso, prego.
No, finisca pure.
Un software molto diffuso, quale che sia, chiaramente nel momento in cui ha un guasto crea dei disservizi ampissimi, come in questo caso.
Certo, ce ne siamo accorti. Senta, Claudio Telmon, lo ricordo, dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Tanto velocemente si è, emanato questo errore che è partito dall'America un po' a tutto il mondo, tanto abbastanza velocemente, però glielo domando, sta rientrando questa cosa? Sta tornando tutto a posto?
Sì, sta tornando tutto a posto, nel senso che stanno disinstallando questo componente difettoso, diciamo. Il problema, come le dicevo, è che non può essere fatta una disinstallazione generalizzata semplice come è stata fatta l'installazione, proprio perché i PC sono bloccati. Quindi la disinstallazione sarà più lunga e complessa, richiederà del tempo, però si sta facendo. Diciamo, il problema sta rientrando, non si vedono in questo momento complessità di altro genere, a parte il tempo che serve per ripristinare la situazione. Ovviamente chi disinstalla questo aggiornamento poi si troverà per un certo periodo con questo software di protezione mancante, quindi di principio un po' più di esposizione ci sarà, ma non dovrebbe essere un problema grosso, insomma.
Speriamo che nessuno ne approfitti, sapendo che ci sarà questa finestra di esposizione. Diventa un bel momento per chi per gli hacker, ma insomma ci saranno, credo, sicuramente delle contromisure che verranno poste, spero, immagino. Io mi fermo qua, ringrazio Claudio Telmon per essere stato con noi, e insomma questa è la situazione. Capite la vulnerabilità, no? Io ho fatto un po' di ironia su questa azienda, è una delle più importanti, ho detto immaginiamo quelle altre meno importanti che cosa possono creare, ma insomma non sono un esperto ovviamente, quindi non faccio analisi. Credo però che sia abbastanza evidente che l'interconnessione di tutti questi sistemi è tale che un piccolo errore poi si ripercuota, no? su vasta scala. Quindi in realtà il problema è proprio come è pensato con questo sistema di legami, più che il singolo errore della singola azienda, che sicuramente c'è e sicuramente credo che pagheranno anche un prezzo. Adesso ci occupiamo invece della corsa alle elezioni americane, sia sul fronte dei democratici, dove sono ore nelle quali si parla sempre più insistentemente di un ritiro di Joe Biden, perché attorno a lui, dall'ex presidente Obama, da Nancy Pelosi, diverse fonti autorevoli, si cita anche un governatore anonimo che ha parlato alla CNN dicendo che insomma siamo lì. Biden ha preso il Covid per la terza volta, non sta tanto bene e soprattutto è stanco e deve mollare. Dall'altra parte c'è invece un Donald Trump super brillante, ha fatto il discorso di accettazione della nomination citando tutta una serie di cose, i suoi cavalli di battaglia. Mario Del Pero, docente di storia internazionale a Sciences Po, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Esperto di politica americana. Del Pero, allora cominciamo forse da Trump, no? Perché questi giorni dopo l'attentato, che è stato poco prima di questa convention, nella quale lui ha anche fatto questo cambio di passo, è diventato più conciliante, ha usato toni, diciamo ha colto un po' la situazione per usare toni più concilianti, è così almeno ci è sembrato, e poi ha nominato questo vice che è una figura insomma di un certo peso, almeno dal punto di vista mediatico, Vance. Le chiedo se insomma cosa ne pensa, se Trump si sente già la vittoria in tasca ed è per questo che ha assunto questi toni un pochino più pacati.
Allora, credo sì che la sensazione di avere la vittoria a portata di mano abbia un po' dominato questi tre giorni di Milwaukee. A memoria mia, forse solo quella convention democratica che incoronò Obama nel 2008 esprimeva un simile ottimismo come questa. In realtà ieri sera però il discorso di Trump non è stato quello che ci si attendeva, perché dopo pochi minuti è tornato il solito Trump, un po' incoerente, molto sopra le righe, abbastanza offensivo verso i nemici, acrimonioso con tutti i ricordi delle presunte ingiustizie subite nel passato. Sì. Ecco, forse il discorso di Trump di ieri è la prima buona nuova per i democratici da un mese a questa parte.
Perché buona perché nuova? Perché se perde diciamo i riferimenti può sbagliare?
Perché il Trump radicale è un Trump che le elezioni le perde, le ha perse nel 2018, le ha perse nel 2020, le ha perse nel 2022, se includiamo anche i due midterm. Se radicalizza i toni, se ritorna il vecchio Trump, beh, questo mobilita una paura che sappiamo porta molti elettori democratici alle urne. Il problema per i democratici oggi è di galvanizzare il proprio elettorato, convincerlo a votare nonostante Gaza, nonostante tante insoddisfazioni, nonostante Joe Biden.
A me ha colpito il riferimento al fatto di essere sopravvissuto perché Dio sta dalla sua parte, ha detto testualmente così, e pochi passaggi più tardi ricordare che vuole costruire il muro, completare il muro col Messico, no? Che ci sono due aspetti apparentemente contrastanti, no? Di una visione, non lo so, di un certo credo religioso, ma insomma che essenza è quella di Trump in questa fase? Sempre l'essenza di questo uomo, come diceva lei, in grado di scattare, rispettoso delle regole, di mettere insieme cose apparentemente anche molto diverse?
Beh, da un lato Dio è stato ovunque durante la convention, menzionato da Tucker Carlson, dal giornalista, il reverendo Graham, il figlio del leggendario Billy Graham, in un paese a religiosità calante, un paese che si è fatto molto più secolare negli ultimi 15-20 anni, e soprattutto questo calo di religiosità è particolarmente marcato nel mondo evangelico bianco, che sappiamo invece essere una componente fondamentale della base di Trump. Allora, se Trump sovraccarica i toni, se Trump su determinati temi sensibili, dalle armi all'aborto, non riesce a moderare se non se stesso anche tutti i suoi sostenitori, beh, lì si apre un piccolo spiraglio per i democratici. Trump è questo, insomma, 4 anni di presidenza non l'hanno moderato o istituzionalizzato, come abbiamo visto. Si pensava, dopo l'attentato, ed essendo avanti nei sondaggi, che fosse nel suo interesse, io credo sì, non lo sia, offrire un messaggio più moderato, inclusivo, e non c'è riuscito sostanzialmente. Il paradosso è che tutti si aspettavano toni più radicali da Vance, e invece sono venuti da Trump stesso.
Ecco, sul fronte democratico invece la situazione l'abbiamo descritta, la conosciamo, siamo tutti lì a cercare di cogliere dei segnali, ma insomma le incognite non mancano, no? Perché c'è il tempo intanto necessario per fare questo cambio, 3 mesi di campagna elettorale, e poi è veramente Kamala Harris l'unica possibile che possa succedere a Trump? Perché insomma sappiamo che su di lei ci sono molte incognite, ci sono dei sondaggi che dicono qualcosa da questo punto di vista?
Allora, un paio di cose. La prima è il tempo, in realtà c'è, ci sarebbe comunque, ma in un contesto così polarizzato c'è pochissima mobilità elettorale, ci sono 2 blocchi elettorali, no, impermeabili, quindi sai che quell'elettorato ce l'hai comunque, quindi il tempo in realtà c'è. La Harris è una candidata debole, sarebbe una candidata debole, la sua storia lo mostra, andiamo a rivedere i dibattiti delle primarie 2020, lo stesso dibattito con Pence, il dibattito tra i 2 vicepresidenti è impopolare, però è per certi aspetti la candidata naturale. Se andiamo a vedere la mappa elettorale, sì, la misuriamo sulla base dei sondaggi, il sud-ovest, l'Arizona e il Nevada, o il sud, la Georgia e North Carolina, che sono gli swing states di queste 2 regioni, sembrano essere decisamente passati dalla parte di Trump. Ai democratici resta il firewall, no? la polizza rappresentata dal Midwest, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Se li vincono tutti e 3, preservano di pochissimo la maggioranza, sarebbe in 270 a 268, che sarebbe molto problematico poi farlo accettare a Trump un risultato di questo tipo. Sì. Ecco, io credo che si vada verso un ticket elettorale in cui, se la Harris sostituisce Biden, ci sarà o la governatrice Whitmer del Michigan o il governatore Shapiro della Pennsylvania, qualcuno che possa aiutare appunto a difendere questa regione dove, nonostante questo mese terribile, lo scarto nei sondaggi rimane molto ristretto. Stiamo parlando di 1 o 2 punti, quindi dentro il margine di errore. Si devono inventare qualcosa, potrebbero inventarsi un ciclo di mini primarie, come propongono taluni, e andare a una convention aperta a Chicago tra un mese. Il rischio di dividere un partito che di suo è composito, eterogeneo e ad alto tasso di conflittualità, ecco, questo rischio di provocare divisioni interne è molto forte.
Per chiudere, professor Del Pero, è questione di tempo, secondo lei, o c'è ancora un margine per cui Biden possa andare avanti, secondo lei?
Io credo sia una questione di tempo a questo punto, anche perché se Biden resta in sella, di nuovo tutta la discussione, tutti i riflettori saranno catalizzati dall'età di Biden, dalla senilità di Biden. A volte non lo consideriamo, ma Biden non chiede solo di sconfiggere Trump, chiede di essere confermato per 4 anni alla Casa Bianca, e non è una richiesta credibile all'elettorato.
Chiarissimo, io mi fermo qua, ringrazio Mario Del Pero, come sempre molto chiaro, sintetico e acuto, e anche in pochi minuti, insomma, tante notizie, tante informazioni ci ha dato su questa vicenda. Ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
13:35 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio. Andiamo subito ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore.
Il punto di Alberto Orioli.
Ci dicono che è cambiato tutto, che la globalizzazione non esiste più come l'avevamo conosciuta, che il mondo si sta rattrappendo e sta di nuovo creando aggregati di stati salvati magari da muri ai confini e da barriere commerciali. È la globalizzazione dei commerci a cambiare pelle, ma c'è un'altra globalizzazione di cui non si parla mai, quella delle reti informatiche innanzitutto, e dei pochissimi player che hanno in mano i software di gestione e protezione di mezzo o più mondo. È quello andato in tilt stamattina in una inedita apocalisse informatica globale che ha bloccato gli aerei negli Stati Uniti, a Berlino, a Madrid, oltre che in Gran Bretagna, che ha fermato le borse, Londra per prima, ma anche Piazza Affari, ha creato il panico ai gestori delle reti ferroviarie di diversi paesi e ha posto molti problemi alle poste o agli ospedali in Israele. È Microsoft a gestire il programma di protezione che ha mandato in tilt mezzo mondo e fa impressione adesso immaginare proprio il mondo in mano a uno o pochissimi operatori, che vuol poi dire poche persone. Ed è questa l'altra faccia della globalizzazione di cui non parliamo mai, il mondo in mano a pochissime persone. E forse c'è da fare una riflessione su cosa sia o cosa sia diventato il mercato con le sue regole, che a dire il vero sembrano poco più che un esercizio di stile.
Ecco le buone notizie del venerdì, le ultime tra l'altro della stagione, perché questa è l'ultima puntata di Effetto Giorno prima della pausa estiva, ma non potevano mancare le migliori notizie, scelte per voi. Vediamo un po' se riusciamo ad accontentarvi anche oggi. Allora, cominciamo con due notizie che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale. Al quinto posto, la prima è una cosa ludica, una cosa divertente, perché ne abbiamo parlato anche due giorni fa, se non ricordo male, ma la classifica è settimanale, quindi diciamo doveva entrare in classifica. Dopo una fase di test, YouTube Music ha deciso di adottare il sistema che consentirà di ricercare un brano, fondamentalmente anziché scrivendo il titolo, se il titolo non te lo ricordi, canticchiando quella canzone. Basta attivare su YouTube Music l'icona a forma di onda sonora e si potrà fare questa ricerca canticchiando la canzone che uno vuol ricercare. E credo che se dicono che funziona bene anche per chi è stonato, cioè proprio una grande capacità di riconoscimento. E questo era giusto per introdurre il tema delle notizie. Ma l'altra funzione di intelligenza artificiale invece arriva da Rimini, è molto più utile, anche se è una molto localizzata, però state a sentire. Allora, a Rimini, sulla spiaggia di Rimini, da 80 anni esiste un sistema Blifono che fa degli annunci per cercare i genitori, i familiari dei bambini che si perdono sulla spiaggia, cosa che succede in tutte le spiagge sempre, purtroppo quasi sempre poi si ritrovano i genitori, ma insomma è un problema anche questo. E allora che cosa succede? Cosa fa l'intelligenza artificiale? Ha consentito quest'anno per la prima volta di in tempo reale tradurre nella lingua che è necessaria. La lingua può essere, che ne so, una lingua indiana, asiatica, sudamericana, un cinese, qualunque lingua, in tempo reale l'annuncio che rivolto poi al bambino che e ai genitori perché si ritrovino. Ecco, su 220 persone ritrovate, il 10% è stato possibile grazie a questa piccola ma intelligente applicazione dell'intelligenza artificiale, che naturalmente poi l'invito è a farlo non solo a Rimini ma anche in tutti gli altri stabilimenti balneari italiani. Terzo posto sono successi italiani nel mondo, in Europa in particolare, successi di donne che sono premiate per il loro hanno avuto riconoscimento nell'ambito della matematica. E quindi, diciamo, se volete, sono tre buone notizie in uno. Cosa è successo? Che al congresso europeo di matematica, dove ogni volta si fanno queste premiazioni, tra i 10 vincitori del premio più importante, due sono donne italiane: Cristiana De Filippis, 31 anni, di Bari, docente all'università di Parma, e l'altra è Maria Colombo, 35 anni, originaria di Luino Varese, docente al Politecnico di Losanna. Fanno studi che vanno dalla teoria della regolarità ellittica a contributi innovativi sulla fluidodinamica incomprimibile, ma anche le equazioni di trasporto, il calcolo delle variazioni. Mi fermo qua, però insomma un bel riconoscimento per queste due donne geniali italiane. Secondo posto, siamo quasi vicini al podio, vado velocissimo, ma questa è una notizia molto grande, importante, riguarda la spinta delle energie rinnovabili e quindi negli Stati Uniti, in questo caso il traguardo raggiunto è questo. nei primi sei mesi del 2024 le energie rinnovabili prodotte da solare ed eolico hanno raggiunto il record 401 terawattora e hanno superato quanto prodotto dall'energia nucleare, dalle centrali nucleari, che sono una fonte importante americana. Cresce dunque sempre di più la sostituzione delle energie rinnovabili a scapito dei combustibili fossili. È giusto ricordarselo, perché insomma sono passi concreti nella lotta alle emissioni e risposte concrete per quanto riguarda il tema dei cambiamenti climatici. Al primo posto però della classifica delle buone notizie abbiamo messo una notizia che riguarda l'acqua potabile nelle case italiane. Secondo il primo rapporto del neonato Centro Nazionale che fa capo all'Istituto Superiore di Sanità, quindi la massima autorità in materia, il 99,1% dell'acqua potabile che arriva nelle case italiane rispetta i parametri corretti. E ne parliamo con Luca Lucentini, che dirige il Centro Nazionale per la Sicurezza dell'Acqua dell'ISS. Buongiorno Lucentini, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, è davvero una bella conferma. Si dice sempre l'acqua del sindaco è buona, è la migliore, eccetera. Però qua abbiamo un parametro 99,1%. La domanda è: cosa succede a quello 0,9?
Beh, anzitutto diciamo che parliamo di un successo di una rete.
Sì.
Abbiamo prima parlato di un collasso di una rete informatica che ha bloccato tutto. Non ci dimentichiamo che la rete dell'acqua potabile che fa arrivare dagli ambienti naturali alle nostre case, una risorsa naturale,
è un sistema complesso.
È un sistema complesso, e garantire appunto questo bassissimo livello di non conformità è davvero una sfida. Allora, perché ci sono queste non conformità che ancora non ci piacciono, ancora più basse, e cosa significano? Perché è in genere un problema gestionale. Dobbiamo dire che le gestioni cosiddette in economia, con poche risorse, oggi faticano a raggiungere gli standard di sicurezza, per cui serve una professionalità e un grado di investimenti che deve migliorare. Il secondo motivo è se c'è un rischio. La risposta è no, intercettiamo questi fenomeni, diciamo, di non conformità molto precocemente, ci basiamo su valori molto conservativi, quindi di fatto abbiamo una segnalazione di un potenziale danno che
si interviene. Ecco, questo è importante. Quindi c'è meno di un 1% di acque che non sono corrette dal punto di vista dei parametri, però vengono individuate quasi sempre e si riesce poi subito a intervenire. Questa è una cosa fondamentale.
Devo dire che è anche un segno di efficienza del sistema, cioè avere proprio il 100% ci lascerebbe un pochino perplessi.
Però
dobbiamo arrivare al 99,9.
Però perché allora c'è un terzo degli italiani che, dice l'Istat, continua a non fidarsi di questa acqua? Come mai, secondo voi?
Allora, il problema... Iniziamo dall'informazione. Ecco, molto spesso il fatto che il costo dell'acqua sia ridotto e limitato come deve essere, perché se lo paragoniamo ad altri servizi è davvero quasi irrisorio, perché noi, ricordiamoci, paghiamo l'acqua che arriva, paghiamo la fognatura che la raccoglie e la depurazione che la reimmette nell'ambiente in modo sicuro e pulito. Quindi è un servizio complesso che manteniamo a costi bassissimi, perché è un diritto umano fondamentale. Ma qualche logica di mercato ci fa pensare, che voi poi siete i maggiori specialisti, che se un bene costa così poco forse vale poco.
Stanno venendo a prendere
allora,
Lucentini,
invece,
per quello che sta dicendo, perché si sta esponendo un po' troppo. No, scherzo.
Ricordiamoci che manteniamo questi standard per mantenere un diritto, e questo diritto prima di tutto si basa sulla sicurezza di quello che noi forniamo.
Assolutamente.
Per completezza diciamo che sul mercato troviamo acque altrettanto sicure, di gusto assolutamente eccellente. La scelta è una preferenza.
Una cosa non esclude l'altra, ma insomma l'importante è sapere il dato. Io mi fermo qua, ringrazio Luca Lucentini, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Il dato è che il 99,1% delle acque potabili che entrano nelle case italiane sono perfettamente potabili e buonissime. Ci fermiamo.